oceanico, ci colleghiamo con gli States. Carlo Ruscelli, grazie di essere con noi, Carlo.
Ciao.
Allora, aspetta,
ciao,
però, aspetta. Tutto a posto lì, tutto a posto. Però aspettami un attimo, Dave. Ce l'abbiamo una marcia trionfale, qualcosa di enfatico?
Tipo la, perché non me l'hai chiesta quando c'era il break?
Perché è più bello così, è più bello dal vivo.
La troviamo, la troviamo.
Ok, no, perché guarda, cioè, Carlo, ovviamente noi dobbiamo, ora entriamo, no? Appena abbiamo la marcia trionfale ti spiego tutto. Nel frattempo volevo dedicare un attimo poi entriamo nel merito delle questioni, sto prendendo tempo.
Mi stai spaventando.
Tranquillo, arrivo. Arriva. Ti piace? Va bene, ti senti?
Sì, ma cosa, perché? È l'entrata in scena di Draghi?
No, è la tua entrata in scena, perché tu sei quello che in tempi non sospetti ha detto che non mangiava la colomba il nostro Conte. Allora, tu hai previsto che Trump non avrebbe dato tranquillamente via libera a Biden, e abbiamo visto che popò è successo. Avevi previsto in tempi non sospetti che Conte, appena arrivavano i soldini del recovery fund, non gli facevano mangiare il panettone o comunque la colomba. È arrivato Draghi, e allora tu mi devi dire, cioè, non me la conti giusta,
qualcosa,
hai delle entrature.
Allora, ecco, insomma, darei il numero 16 e 27 sulla ruota di Bologna. Non so nemmeno se è una ruota.
Va bene. Non celiare. Veniamo al dunque. Allora, Draghi è arrivato, Conte non ha mangiato il panettone, cioè la colomba.
Io visto che siamo in periodo di riflessioni e, se vuoi, anche prospettive future, ti faccio questa considerazione che mi veniva in mente proprio adesso mentre tu parlavi su cosa può esserci in futuro. E per capire cosa ci può essere in futuro dobbiamo sempre un po' guardarsi indietro nel passato e adesso, e vedere dove sta andando questo presente, cioè qual è la direzione che sta prendendo. Allora, adesso abbiamo un nuovo presidente degli Stati Uniti che ha cambiato totalmente linea rispetto a quello che era il suo predecessore. Il governo italiano si era capito che non poteva più reggere, perché si era genuflesso a questo governo statunitense ormai andato, quindi era ovvio che sarebbe cambiato. Avevo solo un dubbio.
Ricordiamo, scusa, faccio un inciso, che Conte è stato uno degli ultimi leader, no, a complimentarsi, a riconoscere la vittoria di Biden, tra le altre cose.
E è stato l'ultimo leader, come ti dissi, che aveva ricevuto la telefonata di Biden per
dopo il Botswana.
Dopo la Tanzania. Solo prima della Russia. Per dirti come lo considerava. E ti dissi, se non sbaglio, un paio di settimane fa, che il segretario di Stato americano aveva telefonato all'Italia per non mi ricordo che questione, e aveva parlato col ministro degli esteri dicendo che il presidente del Consiglio era in crisi di governo e quindi dimesso, senza specificare che anche il ministro degli esteri era.
Certo.
Di certo non si apprezzavano. Ecco, detto questo mi viene da dirti una cosa. Avevo un dubbio, che era quello delle cancellerie europee, cioè Conte, il governo Conte aveva un appeal nelle cancellerie europee. Perché lo aveva? Dal mio punto di vista, che sai, di un racconta storie, però mi piace ragionare sulle storie perché secondo me si può vedere la realtà. Perché da quando l'Inghilterra se n'è andata dall'Europa, l'Europa ha spostato il suo baricentro di potere da una parte che era anglofona, per così dire, e tedesca, si è spostato totalmente sull'asse franco-tedesca. Avere un governo italiano non proprio forte come poteva essere quello Conte, che se ne dica da in Italia era un governo abbastanza debole, non era nessun modello italiano da esportare al mondo, ma era un modello da non copiare se non altro, questo poteva far comodo a queste cancellerie. Cosa è successo? È successo che forse non faceva comodo agli Stati Uniti, e quindi hanno voluto mettere un peso differente in Italia, differente nel Mediterraneo, cioè tornare ad essere un paese che può contare anche a livello politico, anche a livello economico, perché volenti o nolenti l'Italia è sempre l'ottava potenza mondiale, e che ci siano potenze che sono grosse tipo Germania e Francia e che possano con questa loro forza dare, insomma, spezzare un equilibrio che c'è anche nei confronti della, degli Stati Uniti. Secondo me gli Stati Uniti non
ma lo sai che mi hai convinto? Peraltro è una lettura che combacia perfettamente con quella della famiglia Berlusconi, lo sai tu? Perché ieri no, non ti spaventare,
non ci ieri, siamo sentiti
ieri il giornale che è il giornale di famiglia di Berlusconi aveva questa perché tutti stanno, no, ora a rimbellettare l'immagine di Mario Draghi che tra un po' cammina sulle acque, fa i miracoli anche semplicemente a respirare. Comunque la stampa italiana si è riorientata immediatamente, però il giornale di Berlusconi ieri no, non accade mai effettivamente. Ieri il giornale della famiglia Berlusconi aveva un'interessante analisi in cui innanzitutto si faceva la differenza, no? Ma Monti cattivo, Draghi buono, Monti appartenente alla scuola economica classica tedesca e Draghi invece neo-keynesiano, eccetera, ma soprattutto aspetta, la chicca era, e va dentro le riflessioni che stavi facendo, Draghi è uno che piace agli Stati Uniti laddove Monti piaceva alla Germania.
Assolutamente, ma ti dirò di più, te parli della Germania perché è ovviamente sempre il paese più forte, ma c'è la Francia che dall'uscita di scena dell'Inghilterra dall'Unione Europea ha acquisito molto potere. Ricordati che la Francia è comunque un paese, è una potenza nucleare,
esatto.
Cioè è un paese che quando c'è da fare acquisti di grandi imprese e di grandi industrie non guarda in faccia a nessuno, tant'è che se ti ricordi quell'acquisto che doveva essere fatto di un parte di Finmeccanica,
certo,
di cantieri navali,
certo,
o qualcosa,
certo.
La Francia l'ha fatta subito e lì si parla di difesa militare, di infrastrutture militari, FCA è diventata francese, che ne dicano i giornali italiani, nel senso che comunque tutti i grossi dirigenti sono tutti francesi, tranne mi sembra 14 siano quelli italiani, che però si occupano non di Europa ma di Stati Uniti, guarda caso. Quindi questo disequilibrio dall'uscita di scena dell'Inghilterra non piaceva agli Stati Uniti. Non avrebbero mai, dal mio punto di vista, permesso che rimanesse Conte, che era un personaggio che secondo me non sapeva giocare su questi tavoli. Si è tenuto la delega ai servizi segreti, ha aperto alla via della seta, ha parlato di 5G cinese. Ora io non voglio dire, ma il 5G, che sembra una cosa da niente, è un'infrastruttura di dati. Come tu sai, chi ha l'infrastruttura di dati legge i dati, può leggere i dati. Tutti noi abbiamo un microfono sempre acceso, che è il cellulare ovviamente, e tutti noi abbiamo un microfono sempre acceso, ma chi ha le cuffie è chi ha l'infrastruttura.
E quindi dice, questo, che diamo le cuffie alla Cina? Meglio di no, avrà pensato Biden. No, ma questo è tutto chiaro. Io volevo darti merito del fatto che appunto insomma, sei stato tu che hai portato, non Renzi, ma Carlo Ruscelli ha aperto la strada a Mario Draghi in Italia. Però diciamo che le difficoltà non mancano, perché è vero che le palle sono in movimento, per dire così, sul tavolo da gioco, ma qui mi sembra che ci si sta impantanando sul vengo anch'io, no tu no, governo tecnico, governo politico, se c'è la Lega non c'è l'EU.
Te la spiego velocemente,
vai.
Questa faccenda, nel senso che la politica non si dà per vinto di aver fallito, fa finta che ciò non sia accaduto e quindi cerca di essere ancora a fare i propri giochi. Lo dico senza disprezzo, lo dico con estrema realtà, però Presidente della Repubblica,
doppio lapsus,
Presidente della Repubblica, la M, Mattarella, ha detto chiaramente che questo è un governo del Presidente, quindi un governo di figure di alte figure istituzionali. Dal mio punto di vista forse avrà dei rappresentanti politici e forse faranno i sottosegretari per avere un raccordo con il mondo partitico, ma non ci saranno, perché già adesso stiamo vedendo veti contro veti. Questo non è il governo Conte Ter a guida Draghi.
Però Draghi la maggioranza in Parlamento la deve avere, eh? Cioè voglio dire, comunque tu la metta, sarà il governo il presidente, però poi i parlamentari lo devono votare.
Guarda, io credo.
Dici che lo voteranno? Se arriverà a questo?
Lo voteranno perché così ha detto il Presidente della Repubblica, che se il Presidente della Repubblica parla non è che gli si può dire.
No, ma io sono tendenzialmente d'accordo con te, però per concludere, io credo da storico che ci sono dei momenti in cui gli eventi prendono una piega indipendentemente dalla volontà dei singoli, anche dalla volontà del gruppo. E questa è una fase in cui mi sembra che gli eventi hanno preso una piega che no, cioè non puoi essere certo qual è il punto di caduta, perché davvero
no,
ci sono tantissime variabili
però pensa
in gioco,
anche
no?
Un'altra cosa, pensa, assolutamente d'accordo con te, però pensa un'altra cosa. Questo è un governo che deve che nasce su delle macerie fumanti che ancora noi non vediamo, il fumo, perché è stato questo fumo, sono stati messi così tanti soldi in questi 10 mesi di pandemia che è come se ci fossero stati dei grossi ventilatori che hanno spazzato via il fumo. Ma il fumo c'è. È naturale che quando ci sono delle macerie e c'è il fumo ci sia un governo, per così dire, super partes, che pensa a ricostruire senza avere dietrologie o senza lasciare dietrologie.
Questo è chiaro. Il problema è chi lo voterà e se ci saranno i voti. Mi sembra il momento, proprio per tutta una serie
secondo
di elementi.
Me,
anche
questo governo andrebbe avanti anche
senza
in
voti.
Minoranza.
Sì, sì, no, certo, però comunque deve avere anche una minoranza. Vabbè, vedremo. Tanto, diciamo, sui pronostici hai dimostrato di essere molto più bravo tu. Carlo, è stato fantastico, come sempre. Buona serata e goditi il nuovo presidente di là, che è molto tranquillo, firma ordini a go-go, no?
Adesso faremo a gara.
Chi firma più ordini?
Chi firma più ordini?
Ciao, buona serata, grazie, alla prossima.
Ciao.
La pagina Facebook di Controradio ha più di 220.000 follower.